Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna. Allora, tra pochissimo ci colleghiamo con Milano, perché Milano la città, non Beppe Milano, quello ci aspetta il giovedì per la consueta anticipazione di Calcio e Calcio. Milano la città dove c'è il nostro Marco Balestrazzi, perché si è parlato di legge degli stadi e c'era anche il Parma protagonista, ma poi ci spiegherà meglio lui. E io prima di tutto vi ricordo, come di consueto, il numero per scriverci, che è il 333-9200-170. Oggi abbiamo diverse cose di cui parlare. C'è ancora la partita col Sud Tirol, non calda ma tiepidina, va raffreddandosi, perché bisogna guardare poi la prossima, quella contro il Como di sabato. E poi ci sono tanti altri temi. Uno è quello del centro sportivo di Collecchio, dell'ampliamento. Oggi un'approfondita pagina sulla Gazzetta di Parma scritta da Gianluca Zurlini, che ha seguito il consiglio comunale di ieri a Collecchio, dove si è dato l'ok per l'ampliamento del centro sportivo, che verrà triplicato. Poi vedremo poi nel dettaglio anche in che modo, anche se il progetto è preliminare, insomma un progetto di massima. Però dicevamo, a Milano quest'oggi, questa mattina, si è parlato di legge sugli stadi, c'era il nostro Marco Balestrazzi che è in collegamento con noi e ci racconta tutto. Ciao Marco.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Marco, Parma protagonista questa mattina a Milano, se così si può dire.
Si può dire così, Parma anche con una folta delegazione, con tutti i suoi più alti dirigenti dal punto di vista societario, a parte il presidente Kraus. C'era il direttore finanziario Valerio Casagrande, il direttore operativo Stefano Perrone e anche il managing director corporate Luca Martinez, insomma tutta la catena dirigenziale principale presente nel club. Oggi si parlava della nuova legge negli stadi, ma il Parma ha anche dei rappresentanti in varie commissioni in Lega Calcio, quindi aveva anche, diciamo, un titolo istituzionale proprio per dirigere i lavori quest'oggi, che vedeva la presenza di altri dirigenti sportivi dei club di B, oltre all'intervento anche del presidente della Lega B Balata. Quindi insomma uno scenario istituzionale, un altro scenario istituzionale per una riunione che si è tenuta in un noto studio legale milanese, dove tra l'altro, curiosità, è un po' iniziata per certi versi l'era Kraus del Parma, perché era presente l'avvocato Calderone, uno dei soci dello studio Advanced TCM, che insomma ha visto proprio concludere l'affare di acquisto di Kai Kraus ai 7 soci parmigiani. Quindi questo è lo scenario. Si è parlato di legge degli stadi, ma anche insomma proprio di questioni pratiche, dei problemi che incontrano le società, ed è emerso anche qualche parere importante sulla situazione, una fotografia della situazione in casa Parma.
Marco, l'impressione è che comunque in Italia sugli stadi ci si muova a passi di formica, ecco.
Sì, quello sì, una situazione che è stata specificata è che in effetti la legge risale al 2021, la nuova legge sugli stadi, quindi ancora non è stata forse metabolizzata dal sistema calcio, e insomma i tempi in Italia sappiamo che sono sempre, come dicevi tu, piuttosto lenti, ecco. E poi ci sono vari tipi di opposizioni, resistenze, come le si vogliono definire, che rallentano un po' tutto il caso. Forse poi ci troviamo a Milano, dove c'è uno dei casi più eclatanti, perché sì, Milano e Inter non riescono a trovarci una quadra. Il Parma ha portato la sua esperienza e abbiamo anche avuto modo insomma di interloquire con i dirigenti crociati, e sono emerse alcune, se vogliamo, non dico novità, ma alcune puntualizzazioni che possono essere importanti. Prima di tutto, che un termine metaforico calcistico, la palla adesso per quanto riguarda lo stadio è stata passata al comune, ha detto il Parma, perché si attendono praticamente alcune, che dire, risposte, alcuni input, perché poi il Parma presenti in comune il progetto definitivo, che poi dovrà passare dalla conferenza dei servizi, che durerà 2 mesi, dovrà passare in consiglio comunale. Però ancora ci sono degli aspetti che il Parma ha lasciato intendere, vuole capire un po' che strada intende intraprendere il comune, per certi versi anche per quanto riguarda la durata, no, del cantiere.
Sì.
Se ne è parlato anche in seguito allo striscione esposto dalla Curva Nord, che diceva 2 anni di trasferte quando si gioca in casa non ci piacciono. Adesso lo sintetizzo, anche se letteralmente non era scritto così, e il Parma non ha chiuso a questa possibilità anche di fare lo stadio a stralci, il nuovo stadio a stralci. Questa è una cosa che secondo me si discuterà proprio in questi giorni, in queste settimane, ed è un aspetto che ai tifosi interessa tantissimo. Mentre il direttore finanziario Valerio Casagrande ha rassicurato su un aspetto, ha detto il Parma può sostenere una sfida economica di questo tipo, insomma fare uno stadio costa decine di milioni, il Parma ha le capacità per farlo e anzi sarà la strada per essere ancora più sostenibile in futuro, che insomma per chi si oppone al progetto stadio è una delle criticità, viene detto il presidente Craso ha speso tanto in questi anni, ma riuscirà a sostenere una spesa del genere dal punto di vista della società? La società ha detto sì. Ecco, poi dopo ovviamente ci sono altri aspetti tecnici che riguardano anche un bilancio che ancora non conosciamo nei dettagli, l'ultimo, quindi poi più di tanto non riusciamo ad esprimerci in questo momento. Questo è un altro aspetto, e poi si è parlato del discorso relativo appunto alla durata del cantiere, alla possibile chiusura dello stadio, e in questo il Parma sembra molto aperto e di questo sicuramente si parlerà col Comune.
Eh sì, assolutamente. Grazie per questo quadro di quello che è accaduto questa mattina a Milano a Marco Balestrazzi. Ciao Marco, buon lavoro.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Insomma, interessante, interessante. Poi oggi magari parliamo anche un po' di stadi, ce lo possiamo concedere anche di andare un po' off topic, ma non troppo. Intanto che ci colleghiamo col nostro prossimo ospite, leggo il messaggio di Mark, che è il primo che è arrivato quest'oggi al 333-9200-170, che dice: quando, soprattutto dopo una sconfitta, leggo dei commenti in cui si scrive Kraus vattene, la risposta è oggi sulla Gazzetta con i seguenti numeri: 260 dipendenti regolarmente stipendiati, un progetto che prevede 16 campi da calcio per gli oltre 400 giocatori, e io aggiungo, ovviamente si parla di settore giovanile, femminile, professionisti e tutto, una tribuna da 3.000 posti e struttura autosostenibile green, per cui dobbiamo solo ringraziare Kraus per quello che sta facendo per il Parma e i suoi tifosi. Questo è un messaggio di Marca relativamente al... lui si riferisce all'articolo sull'ampliamento del centro di Collecchio. Federico chiede, ma alla regina non debbono togliere dei punti? Sì, siamo in attesa, Federico. Vedremo cosa succederà. Luca mi diceva di salutargli Marco Balestrazzi, adesso non l'ho letto in tempo Luca, ma lo farò poi di persona quando lo rivedo stasera. Abbiamo il nostro primo ospite, Balestrazzi è autoctono, diciamo primo ospite esterno, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti. Saluto anch'io Marco, mio caro vicino di casa. Oggi,
sì,
oggi
sì.
È andato studiato a Milano, io ovviamente me ne sto in casa a godermi la pensione.
Fai bene, fai bene. Francesco, siamo salvi? Te lo chiedo adesso. Dunque, quanti punti abbiamo? 41, 42, aspetta.
41.
Sì. Siamo salvi o ancora no? Perché tu sei quello del prima dobbiamo salvarci, quindi adesso mi devi aggiornare sul tuo stato d'animo su questa situazione.
Diciamo che siamo abbastanza tranquilli, ecco, ma ne dovrebbero mancare ancora due o tre, però poi si sa che di campionato in campionato la quota si può alzare o abbassare, e quindi direi che da quel punto di vista lì ci siamo, e visto che siamo all'ottavo posto possiamo cominciare a pensare che si possa ragionevolmente lottare per questo obiettivo senza doversi più guardare le spalle. Ecco, insomma, i punti di distacco sono tanti, dobbiamo affrontare solo squadre che sono dietro di noi in classifica, ripeto, non so se è un bene o un male, però da questo punto di vista qua sì, però io sono convinto che non fosse stata poi tanto una forzatura quella mia posizione di dire prima aspettiamo a vedere la fine di febbraio dove siamo, perché obiettivamente dopo Bari e ancora dopo Cosenza io ero molto preoccupato, perché le due prestazioni per un verso o per l'altro erano state veramente, veramente disastrose sul piano proprio dell'impegno, dell'attitudine, dell'approccio, chiamatelo come volete. Poi anche dopo l'ennesimo risveglio con una grande è arrivata il capitombolo in casa con l'Ascoli, insomma questa squadra non ha mai... non si è mai ripresa, continua questa sua altalena, e per fortuna siamo adesso nelle prime otto, quindi ci si può concentrare ragionevolmente su questo obiettivo,
Francesco,
che era poi l'obiettivo minimo
per
le aspettative.
Sì, l'abbiamo sempre detto, se il Parma non dovesse centrare i playoff sarebbe una stagione fallimentare. Io sono dell'idea che il Parma alla fine ci arriverà quest'anno ai playoff. Bisogna vedere come, ma capisco che non è scontato, né? Perché adesso perché io lo penso e lo pensa qualcun altro. Abbiamo capito che di scontato per il blasone non c'è niente, ma come dici tu, l'obiettivo minimo, insomma, è l'accesso ai playoff. Quest'anno lo diamo ribadendo. Ti faccio una domanda che rivolgo a tutti, piccolo sondaggio di giornate, ma non mi devi rispondere subito, magari ci pensi su e me lo dici dopo, e per tutti quelli che ci stanno sentendo scrivetemi la risposta al 333-9200-170. Visto che abbiamo parlato di stadi, qual è il vostro stadio del cuore che non sia il Tardini? E intendo probabilmente legato a un ricordo che avete, magari che riguarda il Parma, ma non solo, dove avete vissuto così un momento particolarmente felice o uno stadio che vi piace particolarmente, insomma, escluso il Tardini perché sarebbe troppo facile. Qual è il vostro stadio del cuore? Scrivetecelo al 333-9200-170. Tu pensaci su, Francesco, che poi...
Sì, no, anche perché io dovrei dire uno stadio estero e quindi non...
Allora sono interessato, me lo devi dire subito se ce l'hai già.
Vabbè, è un piccolo stadio di quartiere, che però appunto è all'interno di un quartiere, quindi a ridosso delle case, ed è lo stadio del Queen's Park Rangers.
Ah, sì.
Una squadra londinese, che però è una squadra, è una provinciale, pur essendo... nel cuore di Londra, sì. Adesso la squadra è in Championship, che è la seconda divisione, sì. Serie B inglese,
che è comunque di altissimo livello, con campionato di altissimo livello.
Sì. Siamo tornati alla vittoria battendo il Watford 1-0 l'ultima partita. Queen's Park Rangers è una squadra che ogni anno prova a lottare per tornare in Premier, non ce la fa. A un certo punto loro hanno imbroccato veramente una serie di sconfitte devastanti e dalle prime posizioni stanno andando quasi in fondo alla classifica, hanno cambiato 2 o 3 allenatori e penso che non interessi più di tanto ai nostri ascoltatori, quindi mi fermo qua. Io di stadi italiani ne ho girati tanti, quasi tutti per lavoro, qualcuno quando ero bambino ancora, per esempio se dovessi dirne uno mi viene in mente il mitico Menti di Vicenza, perché allo spareggio con l'Udinese per andare appunto in Serie B, quando si vinse contro l'Udinese per 2-0 con i gol di Sega e Volpi, io c'ero e quindi... primo stadio che ho visto è stato quello.
Guarda, mentre scrivevi è arrivato un messaggio, cioè mentre tu parlavi di questa cosa è arrivato un messaggio che dice: stadio di Vicenza, il Menti protagonista di più storici e mitici spareggi del Parma negli anni 70.
Sì, perché poi sono stati 2 spareggi veri e propri, quello con l'Udinese che ho citato io e qualche anno dopo quello contro la Triestina con Ancelotti che giocava nel Parma, ma ci fu anche un'importantissima vittoria contro il Vicenza, quindi una vittoria in trasferta per 4-1, clamorosa, era l'anno di Perani, ricordo che c'era Pioli, che c'era Barbuti ovviamente, e quel 4-1 in casa del Vicenza, che era una diretta concorrente per la promozione, di fatto era a fine campionato, spaccò la classifica in alto e Parma fu promosso poi in B insieme a Bologna, se non ricordo male, perché andavano su in 2. Quindi 3 volte lo stadio di Vicenza è stato protagonista di imprese eclatanti del Parma.
Sì. Poi insomma anche, vabbè, al di là della rivalità poi coi tifosi del Vicenza, ma questo è un altro paio di maniche.
La tifoseria del Vicenza è veramente una di quelle che digerisco meno in senso assoluto. Non me ne vogliono i vicentini, per carità.
Che non credono, non dovrebbero essere in ascolto, quindi ci salviamo. Il picco di La Spezia, il picco di La Spezia, ci scrive Roberto. Il picco di La Spezia, che goduta, si ricorda lui più recente, l'ultima promozione in Serie A. Francesco Monaco, ovviamente continuate a scrivermi su questo, perché vede, ognuno poi dipende anche dalla sua esperienza personale.
Sì, certo, dalla tua età.
Esatto, come è normale che sia.
Dire il Dall'Ara di Bologna, per esempio, però mi ricordo che io ero in vacanza con i bambini piccoli quando ci fu lo spareggio per rimanere in Serie A. Per me quella rimane la partita della storia del Parma, per il tipo di brucio, per il tipo di situazione si era creata prima. Però appunto lo stadio Dall'Ara ci sono stato talmente tante volte, quindi la partita direi quella, lo stadio però ribadisco Vicenza.
Sì, anche perché poi dalla curva del Dall'Ara, parentesi, c'ero anche quel giorno lì, sono stato più di una volta, non si vede quasi un tubo quando l'azione è dall'altra parte, poi sai che io insomma con la vista non è una mia eccellenza, quindi mi ricordo qualche volta portavo il binocolo, ma poi dopo schiaccia l'immagine.
Esatto, sono le curve fatte a semicerchio, quindi la visibilità non è come negli stadi dove la curva è dritta, come a Parma o come in grande a San Siro o anche al Ferraris di Genova.
E poi rilancio, visto, scusa, che stiamo proprio divagando così, no? Rilancio una mia battaglia. È vero, al Tardini sicuramente si vede meglio che al Dall'Ara, però negli stadi moderni, quelle file di LED sotto la curva opposta, anche tu che frequenti ogni tanto la curva nord, dai, ma quando la palla è di là e lampeggiano questi LED che tutti scorrono, ma non si vede il pallone, quando, cioè, io io lo perdo il pallone.
Ma io guarda, ti dirò che io, forse perché era giorno, si notano più col buio. Io non ci ho fatto caso, francamente. È chiaro che se vai in curva e vuoi fare il tifo, vai in mezzo ai boys e ti diverti. Ma se vuoi vedere la partita devi andare in uno dei gradoni più in alto, perché altrimenti non hai assolutamente la prospettiva e non puoi minimamente capire lo sviluppo dell'azione nell'altra metà campo.
Sì. Però insomma, dai, il calcio è bello anche per questo. Francesco, ti sei fatto già un'idea oggi, non so se hai dato un'occhiata alla pagina di Gianluca Azzurrini sull'ampliamento del centro sportivo di Collecchio? Insomma, progetto ambizioso da 5 a 16 campi, non è poco, eh?
No, non è poco, uno potrebbe pensare che sono anche fin troppi. L'importante è che, per tornare alle battute che si dicevano quando avevamo tanti infortunati, che dicevano ma il campo, credo anch'io che non fosse quello il motivo, però è un'occasione per farli come Dio comanda, per cui da quel punto di vista lì, con tutte le cautele del caso, io ovviamente penso che sarebbe una struttura bellissima, che magari potrebbe anche essere, se vengono costruiti così tanti campi, magari qualcuno, vado troppo oltre, potrebbe anche essere utilizzabile anche da gruppi di squadre non necessariamente legati al Parma Calcio, visto che
vabbè, interessante. Sì.
Le rappresentative sono tante, perché ci sono tutte le categorie giovanili, c'è la squadra femminile, però 16 campi sono veramente tanti, ecco, dà l'idea comunque dell'ambizione, ma anche in senso buono da parte di questa proprietà, perché effettivamente sì, sullo stadio puoi dire tante cose, che la motivazione sia il business, sponsorizzare il nome Tardini o queste cose qua. Lì in un ampliamento del centro sportivo, al di là del fatto che possa essere sponsorizzato, no? Adesso abbiamo un'azienda importante del territorio che sponsorizza il centro sportivo di Collecchio, non ci vedo il ricavo, il ritorno economico. Ecco.
Sì, è vero, è vero.
Potrebbe essere, se non altro, un bel centro sportivo, un'attrattiva in più per magari giocatori che preferiscono altre squadre, magari se vengono qua hanno anche quel bel po' di centro di allenamento.
No, sicuramente questo è veramente un investimento per il futuro, assolutamente. Un po' di messaggio.
Chiaro,
prego, prego.
Concludo pensando, anche prevenendo quello che possono pensare tanti tifosi, è sempre bello vedere questo tipo di impegno, ma la barra deve essere sempre tarata sul risultato sportivo della prima squadra. Cioè,
certo.
Vero, sono percorsi paralleli, sono cose diverse, però non bisogna mai distogliere l'attenzione dai risultati della prima squadra.
Sì, se no prendi l'audace di Via Zarotto e prendi un settore giovanile,
esatto,
e basta.
Esatto, lo ampli, esatto. Dici, sei un benefattore, però...
No, hai ragione. Ma penso che poi l'obiettivo alla fine sia quello. Cioè adesso...
Beh, certo, non fai una cosa del genere per poi andare a vivacchiare in Serie C,
esatto,
o in Serie B.
Sì.
Questo è evidente.
Messaggio di Vito: per me gli stadi sono Wembley, sì, il Menti, il Maradona, che all'epoca era il San Paolo, dove quel giorno, evidentemente quel giorno dove è andato a vedere la partita Vito, giocava il mister Pecchia nel Napoli. Sì, perché lui ha giocato anche nel Napoli. Poi certo anche il Dallara, dice Roberto, assolutamente. E poi invece c'è qualche messaggio su... Gabriele dice il Penzo a Venezia, solo per il fatto che ci si arriva con il vaporetto direttamente dentro al settore ospiti, unico al mondo forse, direi.
Confermo, io c'ero arrivato, il vaporetto l'avevo preso ovviamente, non mi ricordo se ero andato in macchina o in treno per arrivare sì lì nella zona dell'Arsenale, però poi avevo fatto l'ultimo pezzo a piedi. Io dello stadio, della trasferta di Venezia, tra l'altro è stata una delle mie ultime come facente parte della redazione sportiva, e c'era un freddo cane, era gennaio.
Mamma mia.
Ricordo una partita con un sacco di gol, aveva segnato anche Di Vaio, forse era un 4-3 per
sì, assolutamente, bellissima.
Ma un freddo pazzesco a tornare in vaporetto, cioè ce l'ho ancora.
Sì, il campo era gelato, mi ricordo quella cosa lì. L'ascoltai in radio con Carlo Chiesa.
Grossi ironizzava sul rinvio di Masiello, che è andato oltre la curva sud, no?
Sì.
lì la palla va direttamente in laguna.
Ah sì, assolutamente, sì sì, assolutamente. Poi le vanno a ripescare. E dice, però Gabriele dice, domenica tutti arriva al lago, riempiamo il settore ospiti a Como, bisogna vincere. Dai, così ci ha proiettato verso il futuro.
Sabato,
tra l'altro sabato, esatto. Non so se ho letto male io, se è confuso lui, ma ci siamo capiti. Vincere anche perché, se lo abbiamo già osservato, se dovesse vincere il Como te lo ritrovi da due punti.
No, ma se dovesse vincere il Como, adesso poi allora chiudiamo tutti i discorsi, dopo non me ne frega niente di vedere che siamo ancora a tre punti, a due punti, a un punto nell'ottavo posto.
Sì,
se dovesse vincere il Como, chiudiamo, non dico la trasmissione, perché voi dovete andare avanti fino a fine stagione. Però...
E tu con noi, ed è una minaccia questa.
Sì, ok, va bene, però abbiamo anche la, tra virgolette, fortuna, che loro hanno fuori squalificato il capitano, che comunque per una squadra come il Como, che è molto, tra virgolette, operaia...
Bellemo,
esatto, si sente molto lo spirito del loro allenatore, e è una grossa perdita, perché comunque è un giocatore d'ordine, ma un giocatore anche che dà di personalità, pur non essendo un fenomeno. Tutti diciamo che il Como è una squadra abbastanza mediocre, che però è pericolosa davanti perché ha fior di punte, ed è vero, però resta una squadra da parte destra della classifica.
Mm-hmm. E noi abbiamo fuori Somme, quindi.
Noi abbiamo fuori Somme, ma non me la sento di farvi dell'ironia.
No, dai, povero Somme, dai. L'hanno pensato tutti comunque. L'hanno pensato tutti in questo momento, quelli che ci stanno ascoltando.
Sì, che tra l'altro io vorrei, è vero che anche noi, addetti ai lavori, giornalisti, allenatori, opinionisti, spesso e volentieri, perché ovviamente non fanno nulla per smentirci, prendiamo con bersaglio i giocatori. Adesso ultimamente si è preso di mira anche la dirigenza e la proprietà, però certi giocatori saltano sempre fuori, come il capro espiatorio, come il Valord, qui e là su e giù. Io mi sento di dire che esagerare sui social non fa bene a questi ragazzi. Ecco, no. Sicuramente se giocano male è colpa loro e non è colpa loro, non è comunque insultarli quotidianamente sui social che li si aiuta in qualche modo. Ecco, poi no, uno potrà dire, io questi qua non vedo l'ora che se ne vadano, però finché sono giocatore del Parma, sì, io vedo anche quando si vince, spesso e volentieri i commenti sono su quello che ha fatto comunque la controprestazione, e se non c'era Somma avremmo vinto di più o cose del genere. Ecco.
No, è verissimo,
sarebbe bello
verissimo.
Un po' smetterla, perché comunque questi ragazzi poi in un modo o nell'altro lo vengono a sapere e non credo che gli faccia piacere.
No, hai ragione.
Allo stadio, sì. Sbaglio un passaggio, ci sta che sente sai, quel mormorio del Tardini, però lo stillicidio con le battutine tutte le settimane, secondo me non porta a nulla, ecco.
Sì. Più messaggi di un radioascoltatore che non si ferma, ma sono interessanti. Allora, sul suo stadio del cuore, dice: il Martelli di Mantova, 25 ottobre 2008, i mantovani ci insultarono ovunque, nel secondo tempo la ribaltammo 3-1 e mantovani tutti a casa, eravamo in Serie B con Guidolin. Poi dice: oggi forza Pontedera e Porto dell'ex Sergio Consensau, perché oggi c'è Pontedera Reggiane, attenzione perché la Reggiane ha solo a più 3 sull'Entella, e poi vabbè, lui sarà un anti-interista, quindi dice...
Non è più 4, sei sicuro che sia più 3?
Più 3, guarda, ho davanti la classifica, l'ho aperta per sicurezza, 68 Reggiane, 65 Entella... Tra l'altro,
ero rimasto che l'hanno perso in casa con l'Entella.
Eh sì, tra l'altro, clamorosa, sconfitta clamorosa l'altro giorno. Con l'Entella che ha giocato in 10 quasi tutta la partita per l'espulsione di Ramirez, esatto. Poi ha trovato il gol. E poi dice, questo radioascoltatore dice, ai playoff ci andiamo e poi chissà, magari il generale Charpentier si scatena e ci porta in A. Ti piacciono, dai, ogni tanto questi scatti di ottimismo così,
ma sì,
a spot?
Ma sì, ma sono anche giustificati, ci stanno. Siccome lui ha nominato Pontedera, che se non ricordo male è in Toscana,
sì.
Ed è vicino a Firenze, forse in provincia di Pisa, non lo so. Io una volta
sono
andato in macchina da solo, lo stadio della Rondinella.
Ah, la rondinella, sì.
Che
sì.
Già la parola stadio è un sì. po' esagerata, perché era il campetto della rondinella, perché noi, se, deve essere sempre stato l'anno di Perani, adesso non mi ricordo, comunque noi abbiamo giocato anche contro la rondinella, e allora ci sembrava impensabile fare quella trasferta per giocare contro la Fiorentina.
Proprio altri tempi, davvero, così ricordi un po' da dove siamo venuti. Domanda per Monaco, dice Lorenzo. Può essere il Benfica il modello che il Parma deve seguire? Coesione tra club giovanile e prima squadra, gioco spumeggiante, tanti talent scout, professionisti, dice fra parentesi, sparsi per il mondo che scovano talenti pagando cifre irrisorie e rivendute a cifre folle. Núñez e Fernandez venduti a 100 milioni di euro, dice.
Sì, il Benfica è una... Tra l'altro io su calcio portoghese io sono più orientato a tifare Porto, mi è più simpatico il Porto, pur essendo sì. sia Porto che Lisbona due città fantastiche. E non so se si può pensare al Benfica come modello da seguire, per questo tipo di politica sicuramente sì. Però il Benfica è, in questo caso è un po' un'anomalia, nel senso che a casa sua è il leader, è il Bayern del Portogallo. Cioè, o vince il Benfica o vince il Porto.
Sì.
E quindi è la squadra della capitale, è la squadra più importante, è la squadra di Eusebio, ha uno stadio mostruoso, tutte quelle cose lì. A livello di calcio europeo, invece, si mette come una provinciale, che per l'appunto va a scovare i talenti, poi loro sono molto facilitati dal punto di vista dei talenti brasiliani, essendo
certo.
la stessa lingua. Mm-hmm. Quindi c'è un rapporto storico tra il Brasile e il Portogallo, e quindi nello scovare questi talenti loro sono sicuramente avvantaggiati. In ambito europeo, sì, il Benfica è una squadra nobile, una squadra blasonata, però raramente arriva alle semifinali, e quindi può ragionare come dire: ok, abbiamo un crack come Enzo Fernandez, abbiamo un crack come Darwin Núñez, però se ci danno 100 milioni noi non li teniamo, mentre invece il Real Madrid o il Paris Saint-Germain o il Bayern, se hanno dei giocatori che valgono 100 milioni, se li tengono.
E poi comunque, poi attenzione, perché comunque Enzo Fernandez non l'hanno pagato poco, era già un giocatore affermato nel Reader, addirittura guardato su Transfermarkt mi dice che l'hanno pagato 44 milioni, cioè adesso...
Sì, no, infatti quindi... comunque ha fatto una plusvalenza comunque importantissima.
Sì, assolutamente.
Perché, sicuramente anche per il Parma ci sta di voler cercare di prendere dei talenti e farli emergere e poi venderli a peso d'oro. Da questo punto di vista è una politica assolutamente, è quello che deve fare una squadra come il Parma, chiunque sia il proprietario. Le avvisaglie non sono state buone, visto appunto il tipo di raccolta che è stata fatta in questi anni.
Sì.
E soprattutto, siccome parlavamo di lingua, investire, è vero, i talenti italiani sono più difficili da scovare, perché comunque sono sempre tutti in orbita, Inter, Atalanta, Milan, Torino, e costano un po' di più, e quindi diventa poi difficile che il Parma riesca a diventare tra virgolette proprietario di un ragazzo di 18 anni tipo lo Scalvini della situazione. Però pensare di prenderli in giro per l'Europa troppi, dopo poi è un problema. Avere troppi stranieri, perché non formi il gruppo e comunque non ti scatta quel senso di appartenenza, quella conoscenza della realtà in cui sei, che se invece sei italiano, cioè anche se sei giovane, che sei nato negli anni 2000 e quindi proprio mentre nascevi, il Parma era l'ultima squadra italiana a vincere la UEFA, lo sai crescendo che il Parma è una delle squadre più titolate a livello europeo.
Sì, assolutamente. No, ma comunque hai toccato insomma un tasto secondo me dolente. Pietro si dice il Menti assolutamente sempre presente a tutti gli spareggi, questo sempre per il discorso degli stadi. Poi c'è un messaggio di Antonio che dice: un plauso di cuore a Francesco Monaco, grande intenditore, sempre sincero, che non si tira indietro anche a criticare la società, ma comunque costruttivo.
Caffè pagato, io cammino a 3 metri da terra oggi pomeriggio.
Antonio cerca
grazie. Grazie.
Figurati. Francesco, a proposito di senso di appartenenza, sabato troviamo un parmigiano San Secondino, Alberto Cerri, che tra l'altro è abbastanza in palla. Lo temi?
Sì, lo temo, perché comunque l'ultima partita che ha giocato in casa il Como, che ha vinto, non mi ricordo contro chi, lui ha fatto, un gran gol,
sì, di testa.
Ha fatto un gran gol di testa, ma in torsione,
sì,
in tuffo su una palla che gli arrivava da dietro, quindi un gol difficilissimo, cioè non è che ha svettato con i suoi due metri su un cross che arrivava dalla fascia, e il cross arrivava dalla tre quarti e lui ha fatto una torsione pazzesca, un gran bel gol. Quindi lo temo, perché comunque al Parma ha già segnato il famoso gol di Cagliari,
Se,
mi ricordo
col Perugia,
col Perugia al Tardini, dove peraltro non esultò quasi a chiedere scusa, mentre invece dopo il gol al Cagliari si è molto discusso. Io resto convinto che la sua esultanza polemica era nei confronti dei tifosi del Cagliari, perché Cerri a Cagliari è stato beccato parecchio, anche perché credo che quel gol lì fatto al Parma sia stato l'unico di quella stagione, quindi io credo che Cerri non vada fischiato, se è come penso io, cioè lui non ha mai avuto gesti eclatanti contro il Parma, io anzi credo che ultimamente abbia dichiarato proprio il suo affetto, il suo amore comunque per la città, per la maglia dove lui è cresciuto, quindi
col Perugia non aveva esultato quella volta al Tardini.
Col Perugia non aveva esultato ed era stato un gesto ovviamente molto apprezzato dalla nostra curva. Col Cagliari sì,
ma
era palesemente un gesto a zittire la tifoseria cagliaritana, sì, che lo beccava, ce l'aveva con noi.
No, ma infatti, assolutamente.
Anche perché non avrebbe avuto motivo, però mi dispiace se si crea un equivoco per cui Cerri va fischiato. Ecco,
dice
con De Sena, insomma.
Certo.
I ragazzi di Parma, a meno che non facciano come Berti, che diceva io non sono nato a Parma, sono nato a Sasso Maggiore, io ho sempre grande rispetto per i ragazzi di Parma che vanno a farsi onore anche nelle altre squadre.
Aldo dice, sono d'accordo con Monaco, insomma mi sembra uno dei meno peggio, non esagerate, non se lo merita. E poi un altro messaggio che dice, magari averlo un Cerri al Parma, e in effetti ci farebbe comodo.
Cavoli, quest'anno con Cerri non avremmo tutti questi problemi, perché comunque è chiaro che i giocatori come Cerri sono... da un certo punto di vista sono facilmente controllabili, nel senso che devi cercare di saltare più di loro, devi cercare di non farli girare, devi cercare di non farli saltare, appunto. Quando vengono indietro a dialogare, e Cerri lo fa spesso, anche considerata la sua mole, non sempre hanno i piedi ben educati, però un centravanti della sua stazza, della sua età, sano, sarebbe grasso che cola nel Parma. Non sarebbe un problema il centravanti se avessimo uno come Cerri.
Tra l'altro uno che saprebbe dove è calato, questo poco ma sicuro.
Ma oltretutto avrebbe anche il senso d'appartenenza proprio nella pelle.
Francesco Monaco, grazie mille. Francesco, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi, forza Parma, sempre comunque. Ciao a tutti.
Ciao Francesco, direi che dobbiamo assolutamente andare in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con nuovi ospiti e nuovi temi. Vi ricordo solo il numero per scriverci, 333-9200-170. Continuate a dirmi anche qual è il vostro stadio del cuore, a parte il Tardini. A fra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, vi ho chiesto qual è il vostro stadio del cuore, a parte il Tardini, per qualche ricordo insomma legato a quel particolare stadio. Romano dice: posso dire il Federale? Beh, evidentemente Romano è di San Lazzaro, altro che se lo puoi dire. Sempre in chiave locale ci scrive Walter, che dice: lo stadio del cuore, il Ballotta di Fidenze. Poi dice: basta parlare di Cerri che dopo ci fa il golletto. Insomma, speriamo di no, esorcizziamo il pericolo. E poi stadio di Marassi, bellissimo e comodo anche per i disabili. Un saluto, Nicola da Parma, forza Parma sempre. Beh, molto bello Marassi, assolutamente. Daniele da Medesano dice: il Meazza, dove il Parma vinse 2 trofei europei. È vero, assolutamente, la Supercoppa. No, 3 trofei europei, la Supercoppa italiana, la Supercoppa europea e anche la Coppa UEFA contro la Juventus. Se ho sbagliato qualcosa scrivetemelo, ma insomma non dovrei aver sbagliato. Diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite, torna a trovarci qui su Radio Parma, Simone Brianti, giornalista di Mondo Primavera e per questo molto molto attento alle dinamiche del calcio giovanile. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Simone, una Serie B che insomma di giovani ne mette in mostra. Abbiamo appena affrontato il Sud Tirol, probabilmente abbiamo perso qualcosa, c'è anche qualche squalifica, penso a Bellardinelli, ma ti chiedo: chi sono i giovani più interessanti che ha messo in mostra il Sud Tirol? Quest'anno se ne ha messi in mostra.
Sì, beh, sicuramente hai citato uno dei ragazzi che sta facendo un percorso importante, hai detto Bellardinelli, perché è uno di quei giocatori che l'anno scorso giocava in Serie C, ha fatto un buon campionato da Provercelli e quest'anno ha avuto la possibilità comunque di fare il passaggio in Serie B. Lui è di proprietà dell'Empoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa con la Primavera, con Baldanzi, comunque con i giocatori lì, insomma, quella squadra importante. È un giocatore che sicuramente può far bene, quest'anno in Serie B sta facendo comunque un ottimo campionato col Sutio, è un giocatore che ha fisicità, sa inserirsi, quindi anche qualche gol nel suo bagaglio lo ha, ed è un giocatore molto interessante. Tra gli altri giocatori, il Sud Tirol non è propriamente una squadra giovanissima, ecco, almeno per come intendo io i giovani, ecco. L'altro giocatore che mi piace ed è molto interessante secondo me è Sissé, l'attaccante che è arrivato all'Atalanta a gennaio, ha fatto 2 gol in poche presenze, insomma un attaccante che secondo me si sposa bene anche col modo di giocare che ha il Sud Tirol, no? Quindi si difende, ripartenza, lui è molto veloce, quindi secondo me hanno scelto comunque quel tipo di giocatore anche per le caratteristiche di gioco della squadra, ecco.
E invece del Como che affronteremo sabato, Simone Brianti, chi sono i giovani più interessanti?
Ma Como anche qui rispetto al Sud Tirol forse ne ha ancora meno, cioè sta giocando in difesa il Binks del Bologna, 2001, sì, altro giocatore interessante anche lui, però di altri non ne hanno, ecco, che vanno dal 2000 in su, io parlo di giovani dal 2000 in su, forse 2001, dai, giusto, sì. Per rimanere un po' nel tema. Avevano Ambrosino fino a gennaio, che poi è andato al Cittadella, un altro giocatore interessante secondo me, che ha giocato forse poco rispetto a quelle che sono le sue qualità nel Como, ecco, quindi forse anche chiuso un po' dalla qualità che c'è davanti, insomma dai giocatori importanti che ha davanti il Como, però secondo me è un giocatore che lui merita davvero tanto e di cui sentiremo parlare anche questo, non solo quest'anno ma anche nell'avvenire.
Venendo al Parma, appunto, secondo te di chi sentiremo parlare, dei giovani che oggi sono nella Primavera o anche più giù?
Questa è una domanda molto, molto importante, anche difficile, insomma, non è sempre semplice dire chi potrebbe arrivare o potrebbe fare il salto. È chiaro che il Parma in questi anni, insomma, dall'arrivo di Kraus, che ha sempre detto di voler puntare un po' sui giovani, anche nel ritiro estivo qualche giovane si è visto. L'anno scorso, se non sbaglio, hanno partecipato Vallia, che quest'anno è andato in prestito, di cui parlavamo l'altra volta, in prestito alla Pro Sesto, e nell'ultimo turno ha anche segnato, tra l'altro. Poi c'era anche Marconi, che purtroppo lui si è infortunato, quindi uno di quei giocatori secondo me su cui il Parma punta tanto, però ha avuto un grave infortunio, quindi lo sta un po' frenando, però è chiaro che è un 2005, ha ancora tanta strada avanti, sicuramente si riprenderà e può essere uno di quei giocatori per il futuro del Parma. Altri giocatori interessanti che stanno facendo bene e che stanno soprattutto giocando in questo momento, ce ne sono diversi, io ti cito un paio di giocatori. Uno è Manisa, difensore centrale, che è arrivato quest'estate dal Paris Saint-Germain. È un 2004, ha fatto anche qualche gollettino in campionato, quindi è un giocatore da tenere abbastanza in considerazione. Poi in attacco c'è anche lì due 2005, molto interessanti. Ai, che è il capocannoniere della squadra. Lui forse pecca un po' nella fisicità perché è molto piccolino, è molto gracile come fisico, però c'è molta tecnica, quindi è un giocatore molto interessante. Poi, ti ripeto, parliamo di un 2005 che comunque nel campionato primavera è società, quindi sta facendo molto bene. E l'altro invece è Kowalski, quindi un polacco, sì. Anche lui molto interessante, sta facendo bene sia con l'Under 18 che con l'Under 19, appunto, quando gioca. Lui invece, al contrario di Ai, è molto fisico, è 1,95 m, quindi è dotato di una buona struttura. È uno di quei giocatori su cui il Parma con il suo scouting è andato a prenderlo nell'est, insomma, sai come
quei giocatori lì. Kowalski è arrivato a gennaio, ricordo male.
Sì, secondo me è arrivato a gennaio, ecco. Poi c'è un altro ragazzo che questo qua come nome è un po' più complicato, anche lui è un polacco, si chiama Mikolajewski, lui è un 2006 sì. Addirittura. E anche lui sta giocando tra Under 18 Under e Primavera e anche lui sta facendo molto bene, un trequartista, seconda punta, insomma, quindi anche lui un polacco che può essere uno di quei giocatori nel futuro, parliamo di un 2006, quindi che può essere nel taccuino del Parma del futuro, ecco.
Certo che, insomma, ecco, se devono arrivare dall'estero, come poi è anche auspicabile che sia, per carità, non vogliamo essere per forza calcisticamente autarchici, ci mancherebbe, però insomma mi sembra una buona cosa che facciano esperienza nelle giovanili, perché negli ultimi due anni il Parma è andato a pescare qualche giovane catapultandolo in prima squadra, ma si è vista, insomma, il gap della mancanza di abitudine, di conoscenza dell'Italia e del calcio italiano, secondo me.
Sì, sicuramente fare lo step come ambientamento è importante, poi dipende sempre a che età arrivano, ecco, perché se parliamo di giocatori 2005-2006 è chiaro che è normale che facciano il percorso del settore giovanile e che possano crescere comunque prima nell'Under 18, Under 19, insomma, in base all'età che hanno. Il discorso diverso poi è quando si va a prendere giocatori magari un po' più formati, mettiamola così, sempre giovani ma un po' più formati, che magari giocavano già nelle prime squadre nei loro rispettivi campionati, e come era stato con Mihaila, come era stato con Mann, insomma, ai tempi due o tre anni fa quando sono arrivati, lì è un po' più complicato, ecco. Quindi secondo me proprio lì è la scelta che va fatta in modo diverso. Se il Parma purtroppo perché preferirei che potessero puntare più sui giocatori italiani, ma non tanto per, come dicevi tu, per territorialità, ecco, ma perché secondo me anche in Italia abbiamo tanto talento e ci sono tanti giovani che meriterebbero di giocare, secondo me, quindi per questo lo dico, non per altro. Però il Parma sì, da quando è arrivato Krause ha guardato più all'internazionalità della squadra, infatti ha puntato molto sui talenti esteri, Francia, sì. Nord Europa, Est Europa, insomma, è andato a puntare molto su quelli.
C'è una domanda per te di Gianluca che dice: ho letto che a fine stagione va via dall'Inter Roberto Samaden, responsabile settore giovanile, potrebbe essere il profilo giusto per essere finalmente un responsabile dell'area tecnica adeguato che tanto manca alla compagine gialloblu crociata, dice Gianluca. Beh, allora premetto che Samaden è stato per 33 anni all'Inter a capo del settore giovanile dal 2010, mi sembra forse una figura fin di troppo alto profilo per una società che potrebbe ancora essere in Serie B, non lo so,
Ma sul suo futuro sinceramente non ti so dire tanto a riguardo. So che comunque il suo lavoro all'Inter è stato molto importante, perché di giovani comunque ne sono cresciuti tanti. Chiaro che poi la società Inter ha anche un po' più di blasone, mettiamola così, nell'andare a scovare comunque magari talenti con una qualità maggiore rispetto a tante altre società, no? Anche disponibilità economica e tutto. Però ha fatto veramente un ottimo lavoro, cioè tanti giovani comunque che sono cresciuti nell'Inter, adesso li troviamo comunque tra Serie A, Serie B, Serie C, insomma, quindi ha dato modo di far crescere tanti giocatori, di lanciarli nel campionato e nel calcio italiano soprattutto. sentivo parlare di Cremonese io più che Parma, però sinceramente sul suo futuro non so grandi cose, però è un profilo che sicuramente se ha l'ambizione di voler provare la situazione nel calcio dei grandi, visto che per tanti anni è stato nel settore giovanile, può essere uno di quei profili per iniziare una sorta di progetto, un percorso comunque anche legato ai giovani, ecco, quindi come realtà Parma ci potrebbe stare anche in quel senso, poi chiaramente dipenderà molto anche da quali sono le sue idee, ecco, sicuramente.
Simone, ti faccio una domanda su Como Parma, che Parma ti aspetti e come dovrà interpretare la partita secondo te?
Sicuramente mi aspetto una partita molto difficile, ma perché il Como nelle ultime partite non sta facendo male, anzi si è ripreso bene rispetto a quello che è stato un po' il girone d'andata. È una squadra pericolosa perché comunque ha giocatori interessanti, specialmente davanti, c'è Harry Cutrone, insomma, giocatore che conosciamo bene, Fabregas anche in mezzo al campo, comunque Baselli, insomma, giocatori veramente interessanti. Il Parma deve secondo me fare la sua partita come ha fatto sempre, cioè cercare di gestire il possesso e cercare comunque di andare a trovare quelle che sono, a creare quelle occasioni che crea sempre e trovare un po' più di concretezza sotto porta, che in alcune partite gli riesce di più, in altre un po' meno, come è successo magari contro il Südtirol, però secondo me il Parma può fare una buona partita in trasferta, e poi è una squadra che gioca meglio in trasferta rispetto che in casa, quindi le premesse ci sono tutte per fare una partita buona.
Speriamo. Simone, grazie mille. Simone Brianti, alla prossima. Ciao Simone.
Grazie a te Alberto.
Ciao. Allora, messaggio di Luciano. Alberto dice: ma si sarà reso conto Pecchia che se avessimo vinto col Südtirol ora saremmo quinti in classifica? Bisogna approfittare delle occasioni ghiotte che ci capitano, dice Luciano, effettivamente. Poi sugli stadi Brando dice: il Mirabello indimenticabile, Ganz, e mette due pere, è proprio la figurina della pera, molto molto eloquente. C'era un altro messaggio su Som, stavolta di tenore inverso rispetto a quello che abbiamo letto prima, adesso l'ho perso, comunque insomma era un messaggio piuttosto... eccolo qui: speriamo che a Como, mancando l'intoccabile Som, speriamo che finalmente sia l'ora di Camara. Man ha esaurito tutti i bonus, sì, anche su Man, insomma, discorso che abbiamo lambito ieri con Luca Ambollini, effettivamente sembra piuttosto intristito, ecco, mettiamola così. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo un altro ospite, tra poco.
Palla in tribuna.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A marzo quindi scegli Curves. Per te l'iscrizione è gratuita. Ci trovi a Parma in via De Ambris, zona San Leonardo, nei pressi dell'Euroturri, e in via Fleming, nei pressi dell'Ospedale Maggiore.
Buona spesa con Conad. La festa per il nostro 60° anniversario continua con una nuova iniziativa. Dal 15 al 19 marzo, ogni 50 euro di spesa ricevi un buono sconto di 10 euro da utilizzare nella settimana successiva su almeno 50 euro di spesa. Non perderti tutto il buono dei nostri 60 anni insieme. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, diamo subito il benvenuto a Franco Bardiani, tifoso del Parma e consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche. Ciao Franco, ben ritrovato.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Allora Franco, come osservava un radioascoltatore in un messaggio di poco fa, se il Parma avesse vinto avrebbe scalato tre posizioni, dice: certe occasioni vanno colte, la partita è stata tosta, mi sembra che per la stragrande maggioranza dei tifosi il bicchiere del match contro il Sudtirol sia mezzo vuoto, non so se anche tu la pensi così.
Sì, ma anche mia nonna sulle ruote era un cariolino, no? A parte la battuta, io mi aspettavo un pareggio con il Sudtirol, perché mancando Vasquez, conoscendo le caratteristiche del Sudtirol, insomma, si sapeva che sarebbe stato durissima a vincere, perché non si è mai rischiato di perdere, anche se sì, il calcio sì, sì. È tutto, però la partita è stato quello che ci aspettavamo, però per certi versi ho visto anche una squadra che comunque è uscita come 0-0 senza sbavature, perlomeno ha lottato per 90 minuti, ha tirato molto, diciamo, dalle parti della porta, anche se con tiri un po' sbilenchi, un po' sbucciati, un po' occasionali, però i 23 tiri contro 3, i 19 angoli contro 3, il possesso palla del 90%, che non vuol dire niente, però hanno dimostrato comunque che la squadra ha fatto di tutto per vincere. Gli applausi della curva alla fine sono stati emblematici, perché 1-0-0 così esci fra gli applausi e ai commenti della gente che diceva bah, andato tutto, hanno lottato, hanno anche giocato, ma non entrava mai. Sembrava che ci fosse il vetro della Bormioli sulla porta del Sudtirol, però capita questo, e teniamoci stretto questo ottavo posto in classifica, perché le prossime partite con Palermo, Modena, Como saranno fondamentali. Occupiamo la posizione che ci meritiamo, perché anche se guardiamo i gol fatti, i gol subiti, insomma, il Sudtirol, che sia una squadra catenacciata, alla fine ha fatto solamente 2 gol, forse 3 gol in meno di noi, e ne ha presi sì. 3 in meno, quindi insomma catenazione sì, però la tattica nel calcio a volte viene sovvertita dall'atteggiamento in campo di una squadra che viaggia sull'entusiasmo, ecco.
Franco, effettivamente diciamo che per quello che abbiamo visto fin qui, insomma, tutti vorremmo almeno arrivare ai playoff, cioè almeno l'obiettivo massimo, direi, a questo punto sarebbe arrivarci da terza o da quarta. 48 punti su Tirol, 41 il Parma, con altre 3 squadre di mezzo. L'obiettivo è abbastanza tosto.
Guarda, l'obiettivo ovviamente è il playoff. Arrivarci per quasi arrivare, perché salti un turno, è come aver vinto una partita in più. Onestamente, devo dire che il problema dell'attacco è determinante, perché i nostri attaccanti non segnano più, parliamoci chiaro. Sì, L'Inglese ha smesso di segnare già da diversi mesi. Gli altri fanno un gol ogni volta che passa una cometa, quindi insomma sinceramente l'attacco è il problema del Parma. Ecco. San Vasquez risolve ogni tanto qualche partita, qualcun altro fa qualche golletto qua e là, ma se non si segna non vai da nessuna parte. Insomma, non abbiamo un capocannoniere fra i primi 15 del campionato, insomma non Vasquez da solo tiene sulla baracca, ma se non si riprende Inglese, che secondo me è la punta titolare di questa squadra, io onestamente se fossi in Pecchia comincerei a farlo giocare costantemente per sperare di averlo pronto fra un mese e mezzo in caso di off, perché non puoi far giocare i giocatori mezz'ora, 20 minuti, un tempo, un altro, poi lo cambi, poi metti sull'altro, cioè un titolare deve essere quello, devi anche dare fiducia per farle acquisire fiducia. Io la penso, insomma, non puoi giocare senza centravanti e sperare di andare in Serie A senza centravanti,
sì. Cioè, la soluzione di Vasquez falso 9 è così, è un po' forzata, ma bisogna dire che ultimamente è lui comunque il miglior centravanti del Parma. Penso ai gol di testa che ha fatto contro il Frosinone e anche contro la Regina, gol che i nostri veri centravanti non riescono a fare.
Vasquez fa gol di testa, di sinistro, li fa fare, il falso 9 può andare benissimo in certe partite, ma contro difese arroccate, specialmente nelle partite casalinghe, diventa un problema di spazi e di anche rapidità, che lui ha classe ma ha meno rapidità degli altri, ma non è lui il problema, ecco, parliamoci chiaro, vengono giocatori come lui, insomma, sono quelli davanti che purtroppo mettono Pecchia nelle condizioni di dover considerare tutte le volte chi manda in campo con questa maglia come centravanti, ecco, non lo sa neanche lui. Ah, no, ma lo vedo in difficoltà.
È assolutamente un po' pochino di confusione c'è. Franco Bardiani, tifoso e consigliere di PPC, io ti ringrazio molto per essere stato con noi. Franco, ci risentiamo nelle prossime settimane. Ciao.
Sì, se posso dire soltanto
assolutamente
lo stadio mio preferito.
Ah, certo, certo.
Quando avevo 11 anni andai a vedere la mia prima partita a San Siro, un Inter Milan tra l'altro.
Però...
ebbi quell'effetto di una pista della Barilla che tu ricorderai, quel bambino che entrava nello stadio e rimaneva boom, sì, così, con gli occhi pieni. Mi sembrava di vivere un sogno, di avere uno stadio maestoso che mi riempì insomma il cuore. Quell'emozione mi ricordava molto quella pubblicità lì.
Confermo. Stessa sensazione che ho avuto anche io la prima volta a San Siro, più o meno alla tua stessa età, quindi confermo assolutamente. Sì, davvero così. Ti lascia attonito. Così.
E poi il Moccagatta, piccolo stadio,
di Alessandria,
dove feci la prima trasferta da bambino con Riccardo Lepori, che allora collaborava con la sala stampa dello stadio, che era mio zio, peraltro, e mi portò a vedere a 8 anni questo Alessandria Parma. Perdemmo 1-0, in porta c'era Bertoni, però eravamo primi in classifica, poi credo che quell'anno lì andammo su in serie. Comunque, bei ricordi.
Bei ricordi, immagino. Franco, grazie mille.
Grazie
anche per questi ricordi. Simonetta Collini ha votato il Santiago Bernabeu e lei è madridista, è un po' di parte, ci sta. Grazie a voi anche per aver condiviso questi ricordi, insomma è sempre bello farci anche un tuffo nel passato quando il presente è un po' così di transizione, come in mezzo a una settimana del genere, ma non possiamo parlare solo del Sud Tirol e del Como e del fatto che gli attaccanti non segnano, perché ormai insomma questi discorsi li stiamo facendo dall'inizio stagione e sono sempre, anzi dall'inizio dell'anno scorso e sono del campionato scorso e sono sempre purtroppo più o meno gli stessi. Grazie per averci seguito. Palla in Tribuna torna come sempre domani poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini in regia e buon proseguimento con i programmi di Radio Parma.